Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 30 giugno 2019 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti, scusate i pochi minuti di ritardo, abbiamo avuto un consiglio ricco perché è prolungato, perché abbiamo svuotato i cassetti in previsione delle ferie e quindi tutte le cose nuove le abbiamo trattate nel consiglio. Avete già visto, credo, il comunicato, siamo soddisfatti e spero che lo siate anche voi nel vostro giudizio perché abbiamo raggiunto, come vedete dalla prima pagina, un EBITDA a 546 milioni con una crescita di 22 milioni, cioè un più 4,3% rispetto all'equivalente periodo dell'anno scorso. C'è da tener conto che la crescita è quasi esclusivamente organica perché, come vedremo, l'apporto di due operazioni di M&A è stato molto limitato nel tempo nel corso del semestre. C'è stata comunque, in questo andamento della crescita organica, da segnalare un'accelerazione che ha riguardato proprio gli ultimi 3 mesi, che ha consentito di raggiungere il buon livello di risultato che vi ho prima citato. Per quello che riguarda l'EBIT, ci siamo fermati a 289 milioni con una crescita di più 15 e quindi una crescita del 5,6%. Che va tenuto conto, sconta anche un leggero aumento degli ammortamenti e, a fronte degli investimenti che sono stati realizzati nel periodo fino a 214 milioni,5 milioni, un aumento del 16,8%. L'utile netto dopo le minority si è attestato a 166 milioni. In confronto con un dato del periodo precedente, che è stato depurato di un'operazione straordinaria che aveva riguardato il primo semestre del 2018, che era legata alla cessione di una società in Sardegna, e che come utile evidenzia una variazione di 13 milioni, cioè un più 8,4% relativamente all'anno in corso. La gestione finanziaria, direi, è andata bene anche stavolta, ha coperto integralmente il livello degli investimenti rilevanti che prima vi ho citato e anche il pagamento dei dividendi di 10 centesimi di euro per azione, che sono quindi cresciuti del 5,3% e hanno consentito di confermare un rapporto debito-EBITDA nei termini solidi e soliti attorno a 2,55. Come si è determinato questo buon risultato? Direi, come vi ho accennato, la larghissima prevalenza dei 546 milioni è venuta dal concorso dei driver organici, sia nella parte liberalizzata, che ha portato 30,5 milioni di euro, sia nella parte regolata con 12,5 milioni. In questa seconda area, diciamo, di attività sono ricomprese sia le reti, sia la parte di raccolta dei rifiuti che hanno contribuito ai 12 milioni che prima ho ricordato. Il contributo forte dei 30 milioni è arrivato da tutti i business liberalizzati, tra questi va citata la Power Generation che anche in ragione della ripartenza della centrale di Teverola in Campania, che l'anno scorso era stata per un lungo periodo inattiva per manutenzione, e anche con una buona outperformance sull'MSD, ci ha consentito di contribuire significativamente a questi 30 milioni. Inoltre, sempre nella parte liberalizzata, va rilevato l'aumento della clientela Energy, che è cresciuta di 93.000 unità nel primo semestre del 2019. Anche questo direi un risultato molto buono. Per quello che riguarda il mondo del waste, il traino è venuto certamente dal mantenimento di un ottimo livello di prezzi che veniva a seguito anche di aumenti precedenti negli ultimi 2 anni e dal conseguente aumento della clientela business nel mondo waste che ha contribuito anch'essa al risultato in maniera significativa e anche qualificante per la tipologia di alcuni clienti industriali di particolare rilievo. Ultima componente nel mondo liberalizzato è quello dell'illuminazione pubblica, che attraverso l'attività di questo settore sta espandendo ulteriormente le quote di mercato con una significativa crescita in termini di EBITDA del 2,3%, del 2,3 milioni rispetto all'anno precedente. I business regolati hanno contribuito con 12 milioni e mezzo, grazie alla revisione delle tariffe energy, degli investimenti effettuati e delle efficienze che ci hanno consentito di riscuotere i premi riconosciuti da ARERA per qualità e qualità tecnica. Direi questa è la parte più significativa per la parte regolata. La parte della raccolta del waste ha invece segnato una contenuta riduzione di 1,4 milioni di euro. Per quello che riguarda l'M&A, al risultato globale del periodo non ha contribuito in maniera forte, come prima vi ho detto, perché si tratta di due operazioni non solo di non grandi dimensioni, ma in più intervenute una in maggio e una alla fine di marzo. Di conseguenza questo ne è derivato un vantaggio di 1 milione soltanto, che evidentemente non sarà quello che ci aspettiamo di vedere nel prossimo semestre.
Buonasera anche da parte mia, entriamo un attimo nell'analisi dei diversi business e nel dettaglio delle diverse aree di attività. Direi che senz'altro in questo semestre rispetto all'anno precedente l'attività nelle reti ha segnato l'incremento di performance migliore, poi come vedremo grazie soprattutto all'attività dell'idrico. Questo ambito strategico di attività ha raggiunto 233,8 milioni di euro, come vedete anche dal grafico, in crescita di 14 milioni rispetto all'anno precedente. Sostanzialmente stabili, con una leggera crescita, i risultati nel mondo del waste. Alcuni degli aspetti che sottostanti li ha già citati il Presidente prima, altri ve li descriverò più in dettaglio nelle pagine seguenti. Il mondo dell'energy, e qui sicuramente da qui viene il risultato meno previsto, è riuscito in questo semestre a compensare completamente gli effetti del venir meno del contributo di una parte dell'attività nella salvaguardia, che come sapete abbiamo riconfermato per il 2019-2020 con un perimetro simile in precedenza, al periodo precedente, ma con livelli di redditività, come vi abbiamo detto, inferiori. Nonostante ciò, il buon andamento del mercato dell'MSD, come diceva prima il Presidente, ci ha consentito non solo di compensare questo effetto, ma addirittura di migliorare, e grazie anche allo sviluppo commerciale che nel frattempo è proseguito, siamo arrivati a 170,9 milioni di euro con una crescita del 3,2% rispetto al 2018. Bene è andata anche la parte di altri servizi in relazione appunto all'illuminazione pubblica che veniva citata prima, e anche al business delle telecomunicazioni che ci sta dando discrete soddisfazioni. A pagina 4 trovate una descrizione dell'andamento delle diverse aree di business, del network. Come vedete e come vi ho anticipato, un contributo particolarmente importante è venuto dal mondo del water, dell'acqua, che ha avuto un risultato in crescita di 10 milioni, quindi arrivando a raggiungere i 122,8 milioni alla fine di questo semestre. In crescita anche il gas, che ha beneficiato di un incremento sui ricavi riconosciuti, nonché di alcuni benefici sulla premialità per il servizio. Lo stesso abbiamo nell'energia elettrica, in questo caso dettato soprattutto da un incremento dei ricavi riconosciuti, un miglioramento della marginalità di 1,2 milioni, a cui si è aggiunto anche il teleriscaldamento, che nonostante una stagione climaticamente più mite nel suo complesso il primo semestre rispetto all'anno precedente, ha registrato una crescita di 0,8 milioni, portando il totale del settore a 14 milioni. Credo che valga la pena ritornare un attimo al risultato dell'acqua per sottolineare alcuni aspetti, il primo dei quali è che il contributo a questo risultato è venuto per circa 2 milioni da efficientamenti sui costi, per circa 1 milione da una leggera ripresa nel mondo dei servizi conto terzi, quindi degli allacciamenti e dei lavori per terzi, e la parte restante, che sono circa 6 milioni, si sono suddivisi in parte con la premialità sulla qualità tecnica e commerciale e in parte con l'incremento dei ricavi riconosciuti per effetto degli investimenti effettuati negli anni passati. Queste sono le componenti che hanno determinato questa crescita importante e visibile, per noi non nuova in quanto in coerenza anche con la crescita dell'anno precedente, che ha interessato il ciclo idrico. Se andiamo a pagina 5 e parliamo del mondo del waste, qui certamente ci sono stati degli effetti o delle note particolarmente positive che hanno dato un contributo al risultato. Da una parte la crescita dei prezzi, che è proseguita, si è consolidata e proseguita nel primo semestre dell'anno, ha dato un contributo rispetto all'anno precedente aggiuntivo di 5,5 milioni, sebbene la base dei volumi gestiti sia stata leggermente inferiore all'anno prima, e questo diciamo amplifica la magnitudo dell'effetto prezzi. Molto positivo il risultato di Aliplast, che ha potuto trarre beneficio dal nuovo investimento realizzato e avviato lo scorso dicembre, una nuova linea di lavaggio per il PET nel sito di Novara, che ha aumentato la capacità operativa della società, unita anche al buon andamento di mercato. Oggi certamente questo è un settore nel quale la domanda non manca e ciò si è inevitabilmente riflesso sui risultati dell'azienda. E poi qui nel primo semestre cominciamo a misurare in modo tangibile il contributo che deriva dal nuovo impianto di biometano, che nel primo semestre ha registrato un risultato in miglioramento di 2,3 milioni di euro, risultato che ci soddisfa, ma che non esprime completamente il potenziale di quest'unità, in quanto nei primi 3 mesi abbiamo avuto alcune problematiche di messa a punto soprattutto sulla parte di strippaggio della produzione di biometano, che solo nel secondo trimestre dell'anno ha marciato a pieno regime, come ci aspettiamo faccia adesso nel corso dei prossimi mesi. Ricordo a tutti che l'attesa è di avere un EBITDA da questa unità operativa in un intorno fra 7 e 8 milioni l'anno, e quindi i 2,3 del primo semestre riflettono solo parzialmente il pieno potenziale di questa unit. A questo insieme di fatti positivi si contrappone una componente negativa che avevamo già commentato e approfondito in occasione della conference call relativa ai risultati del primo trimestre e che riguardava alcune manutenzioni straordinarie che si erano rese necessarie sugli impianti, in particolare del nord-est di Padova e di Trieste, a cui si aggiunge ovviamente la limitata disponibilità di capacità di smaltimento nelle discariche, in particolare per chiudere completamente il cerchio nella gestione dei rifiuti anche rispetto alle attività industriali, anzi in particolare con riferimento alle attività industriali. Tema che è stato, come sentiremo dopo, brillantemente affrontato e risolto, ma anche in modo significativo. Se poi ci muoviamo nel mondo dell'energy, qui abbiamo, diciamo, gli effetti più importanti, contrastanti tra di loro e che danno un saldo netto alla fine positivo. Uno è rappresentato appunto dall'effetto dei mercati di ultima istanza che, come sappiamo, su base annua incideranno rispetto all'anno precedente per oltre 40 milioni, quindi 21,7 su un semestre. A questi abbiamo potuto contrapporre sia le attività di sviluppo commerciale che avevamo avviato con un certo abbrivio già prima della fine dell'anno e che proseguono ormai da diversi anni con un ritmo che aggiunge clienti nel mondo elettrico per oltre 100.000 l'anno e anche nel mondo del gas, in questo caso 50.000 su base semestrale, alla fine del presto semestre, a cui si è aggiunto il risultato sulla gestione del mercato LMSD, in particolare delle nostre due piccole unit che si trovano in Campania, per un totale di 16,4 milioni. Ovviamente questo è un contributo netto visibile e importante, ma che si confrontava con un numero pari circa a zero nell'anno precedente, in quanto in particolare Teverola era rimasta ferma per un periodo prolungato di manutenzione. Quindi il combinato disposto di queste due note positive hanno consentito, con anche un po', tra virgolette, di sorpresa da parte nostra, poiché non programmabile certamente il contributo dell'MSD, ci ha consentito di compensare completamente gli effetti del nuovo perimetro della gestione in salvaguardia, determinando anche un saldo positivo per circa 5 milioni di euro, che ci ha consentito di portare il risultato totale a circa 171 milioni di euro, a fronte di che cosa? A fronte di una customer base che ormai stabilmente è sopra i 2.600.000 clienti, di cui 1.470.000 nel mondo del gas e 1.150.000 nel mercato elettrico. Dottor Moroni, se vuole parlare del cash flow.
Buon pomeriggio anche da parte mia, tutte buone notizie e completiamo questa rassegna di buone notizie con l'andamento dei flussi di cassa. La leva operativa ha consentito di autofinanziare un importo di investimenti che è stata superiore di 30-40 milioni rispetto all'anno precedente, quindi con un contributo importante nello sviluppo delle operation della società e anche di contribuire al pareggio e al finanziamento dei dividendi. Rimane fuori quindi solo quella partita contabile legata all'applicazione del principio contabile IFRS 16 che già da inizio anno impattava sulla PFN per circa 100 milioni. Quindi i numeri anche dalla generazione di cassa molto positivi ci permettono questi di chiudere con un indebitamento di 2.685 miliardi, che sono appunto circa 100 milioni in più rispetto all'anno passato, ma solamente una sessantina rispetto alla fine dell'anno. Quindi già recuperando un po' di quel gap dato dal principio contabile che ci aveva un po' appesantito all'inizio dell'anno. Il rapporto PFN-EBITDA rimane stabile a 2,5 volte e credo sia importante ricordare come il costo del debito sia stato ancora leggermente limato a un 3,5 tondo e come la parte derivante le tasse sia stata ancora una volta ottimizzata sfruttando appieno tutte le opportunità date dalla legge finanziaria. Siamo con un'aliquota fiscale a giugno pari al 28,7, che è sicuramente un altro traguardo molto importante raggiunto. E chiudo il mio intervento ricordando l'emissione del Green Bond fatta alla fine di giugno, periodo nel quale abbiamo un po' riaperto il mercato con questa nuova emissione green che è stata apprezzata tantissimo, molto positivo il risultato sia in termini di sottoscrizione e di richiesta sia in termini poi di tasso ottenuto. Abbiamo fatto un'operazione a 8 anni con una cedola di 0,875 e un rendimento appena sopra l'1%. Il nostro debito è stabilmente su una durata media di 6 anni, quindi direi anche questa operazione a testimonianza della riconoscenza del mercato finanziario sulla nostra capacità di credito e credibilità anche in termini di strategia green che stiamo perseguendo ormai da tanto tempo.
Bene, riprendo la parola rapidamente per entrare nell'ultima parte della sessione della presentazione. Un breve flash sul tema dell'operazione con Ascopiave, solo per dire che, come sapete, tra di noi ci eravamo presi il termine di arrivare alla definizione dei contratti definitivi entro la scadenza di domani. Ci stiamo lavorando anche questi ultimi minuti, quindi contiamo entro le prossime 24 ore di darvi un riscontro positivo. Al momento è quello che vediamo. La struttura dell'operazione la conoscete. Non ci sono variazioni significative, questa rappresenta quella che vi abbiamo già comunicato e quindi al momento diciamo questo è il progetto che già ormai tutti voi conoscete in quanto già illustrato in occasione della sottoscrizione dell'accordo vincolante. Mentre lascio la parola al Presidente perché un paio di novità piuttosto significative nel mondo del waste ci sono e quindi lascio a lui le novità.
Sì, grazie. Diciamo che l'attenzione a quest'ultimo tema deriva dal fatto che per un periodo abbastanza lungo abbiamo sofferto, magari silenziosamente abbiamo cercato di non farlo emergere troppo, ma abbiamo sofferto perché una serie di difficoltà autorizzative ci aveva portato ad assistere alla progressiva riduzione della disponibilità del totale delle capacità del nostro settore delle discariche. Per cui ci siamo dedicati con grande impegno in quest'area per cercare di mettere a riparo da ogni sorpresa i prossimi periodi. Questo si è realizzato grazie a una serie di eventi concomitanti che andranno soprattutto a darci buoni risultati già con il secondo semestre di quest'anno, perché in larga misura sono risultati che si appoggiano su fatti verificatisi alla fine del primo semestre. Non considero in queste novità anche il biometano di cui ha già parlato il dottor Venier, ma vado invece direttamente al ragionamento fatto un focus sul settore delle discariche. Abbiamo potuto aggiungere nelle scorse settimane due nuovi impianti strategici e un terzo di minori dimensioni, di cui adesso tutti e tre vi parlerò, che ci portano in una condizione di assoluta tranquillità sull'utilizzo di questa leva. La prima è una discarica che è andata a coprire territorialmente l'area del nord-est, più esattamente in provincia di Pordenone. È una nuova discarica inaugurata da poche settimane già pienamente operativa e destinata prioritariamente a rifiuti speciali di derivazione urbana. Seconda fattispecie, tenuto conto che questa è una discarica da 700.000 tonnellate, quindi già un malloppo importante che va a arricchire il nostro portafoglio, a questa va anche aggiunto che nelle stesse settimane è entrata in operatività una nuova area di discarica presso la città di Ravenna, dove già eravamo presenti ma che aveva esaurito le sue possibilità di utilizzo, mentre invece con questa nuova area che si è aggiunta abbiamo potuto aggiungere 300.000 tonnellate dedicate a rifiuti speciali sempre nell'area ravennate. Quindi queste due prime iniziative ci hanno portato a casa 1 milione di tonnellate disponibili e pienamente operative. Inoltre abbiamo concluso proprio pochi giorni fa, per un secondo impianto, il più grosso dei nuovi, l'acquisizione di una discarica dedicata a rifiuti speciali di origine industriale, ed è anche questo un dato interessante perché si colloca fisicamente tra il confine dell'Emilia Romagna, quindi della nostra area territoriale tradizionale, e la Toscana, dove noi abbiamo già degli insediamenti che operano proprio sul mondo dei rifiuti industriali. Di conseguenza questa seconda operazione, che è ancora più grossa della somma delle prime due, perché stiamo parlando di 1.400.000 tonnellate di capacità, è dislocata a Pistoia e sarà un po' il baricentro della nostra attività sui territori diversi, perché appunto prenderà dentro le nostre attività in Toscana con quelle più vicine dell'Emilia, che peraltro arriva giusta al confine con la provincia di Pistoia, quindi è come l'avessimo in casa. Le autorizzazioni per altre nostre discariche, che sono quelle che ci hanno fatto soffrire, perché le autorizzazioni erano difficili da conseguire o perlomeno ritardavano, sono poi previste per il secondo semestre e speriamo quindi che, avendo il fiato meno grosso da parte nostra nell'attesa, siano anche loro più disponibili a vederci riconosciute i nostri diritti dal punto di vista proprio dell'utilizzabilità. In questa maniera direi che con questa di Pistoia sono 1.400.000, come vi dicevo, le altre due sono 1 milione, quindi con 2.500.000 di capacità nuova, direi che siamo tranquilli per un bel numero di anni. E questo credo che sia il punto che ci dà più soddisfazione, perché l'avevamo vista un po' brutta questo lato del problema 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a vedere che le autorizzazioni si esaurivano e la fatica di acquisire la sostituzione delle stesse era sempre maggiore. Tutto questo ci ha indotto a fare una cosa un po' fuori dal solito, nel senso che, come vedete a pagina 10, c'è la possibilità di confrontare quello che è avvenuto nel 18 primo anno di piano, è avvenuto nel primo semestre di quest'anno, alla 2019. Se andiamo a confrontare quello che era previsto nel nostro piano industriale ultimo, che prevedeva in totale nei 5 anni una crescita di 200 milioni dell'EBITDA, possiamo subito vedere come tra crescita organica e M&A, riferendomi a ciò che ha detto Stefano su Ascopiave e a questa ultima acquisizione della discarica di Pistoia, se sommiamo queste parti del nostro programma ci troviamo in una condizione per cui con un terzo, cioè con 30% di consumato del tempo del piano, siamo arrivati ad aver già messo in banca le risposte operative riguardanti il 60% del totale di quanto il piano prevedeva, e questo è ciò che ci rende particolarmente soddisfatti e sereni nell'affrontare anche i prossimi mesi. Evidentemente non abbiamo potuto neppure contare su la terza gamba del nostro piano industriale, che era rappresentata dall'attesa delle gare che nella parte gas, come sapete, non sono ancora neanche iniziate. Quindi quella quota di crescita che era stata imputata a questo capitolo non si è determinata e in compenso maggiore è stata la crescita organica e maggiore nettamente è stata rispetto alle previsioni l'operatività sul versante delle M&A. Credo che questi due capitoli siano quelli che dovrebbero, ci auguriamo anche nella vostra visione, vedere una piena rassicurazione della capacità di proseguire non solo nella realizzazione dei piani, ma, come è successo anche questa volta, di fare meglio di quello che avevamo preventivato, tenendo anche conto che anche l'operazione di Ascopiave, per le sue dimensioni, ci ha già dato un ottimo abbrivio, perché oltre al dato economico dell'EBITDA che prima è stato citato, abbiamo già raggiunto il target dei 3 milioni di clienti Energy che era collocato alla fine del piano industriale, quindi fra 4 anni. Direi che questa possibilità che ci siamo presi un po' modificando la scaletta delle volte precedenti è proprio in funzione di quanta speranza di positività ci venga dalle cose già realizzate, e quindi senza sprecare fiato a parlare di cose che sono ancora delle ipotesi. Qui sono tutte cose già in casa e già avviate. Direi questo è lo spirito col quale siamo venuti oggi a farvi questa presentazione e speriamo quindi che lo condividiate con noi.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Enrico Bartoli di Main First. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda da parte mia. Innanzitutto qualche domanda sull'EBITDA dell'elettrico. Avete pienamente recuperato nell'H l'impatto negativo della salvaguardia, dei margini inferiori alla salvaguardia. Se ci potete dare qualche dettaglio su quanto di questo recupero è dovuto alla power generation e in particolare alla performance dell'MSD, e quanto invece margin supply. E in particolare sui margin supply, se ci potete dare qualche indicazione di come sono andati rispetto al primo H dell'anno precedente ed eventualmente l'outlook per il secondo H. Una seconda domanda riguarda, per quello che ci potete dire sull'operazione Ascopiave, innanzitutto se potete spendere qualche parola sulla valenza strategica, sul razionale dell'operazione. In particolare poi è saltato all'occhio, diciamo, un po' del mercato il livello di prezzo pagato per cliente, se potete darci qualche commento riguardo a questo, considerato soprattutto il fatto che è stato significativamente più alto di transazioni precedenti. L'ultima domanda riguarda la slide 9, riguardo alla nuova capacità di landfills, se ci potete dare un'indicazione di quanto sarà il contributo atteso a livello di EBITDA dai nuovi impianti. Grazie.
Per quanto riguarda la domanda sul contributo dell'MSD, se ritorniamo a pagina 6, si vede che dove c'è scritto Power Generation, di quei 16 milioni che vengono lì indicati, ce ne sono circa 15 che sono riconducibili all'MSD, poiché, come detto, noi non disponiamo di una gran capacità di generazione. Il confronto rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo questa è una variazione, nello stesso periodo dello scorso anno, siccome quella stessa capacità era diciamo in manutenzione, il dato complessivo era stato pari a 3 milioni, quindi per dirla in maniera ancora più semplice, nel primo semestre dell'anno scorso il contributo su questa attività era stato di 3 milioni, nel primo semestre di quest'anno è stato 19 milioni, di cui, quindi con una crescita di 16, di cui 15 imputabile all'MSD. Qual è la previsione da qui a finire l'anno? Non lo so, questo è un mercato talmente imprevedibile, un mese c'è, una settimana non c'è, dipende da qual è la domanda, è impossibile fare delle previsioni. Lo scorso semestre, cioè lo semestre dell'anno scorso, era andato abbastanza bene, non bene come questo primo semestre, però previsioni è impossibile farne. Per quanto riguarda l'operazione a Scopiave, che speriamo appunto di riuscire a formalizzare nell'arco delle prossime 24 ore, qual è il razionale? Beh, il razionale sta nella logica e nel piano industriale che vi avevamo illustrato. Il nostro obiettivo, essendo noi già il terzo operatore sul mercato nazionale con 2,5 milioni di clienti, il nostro obiettivo era quello di consolidare questa presenza, l'obiettivo di andare sopra i 3 milioni di clienti è un obiettivo che abbiamo sempre dichiarato nel medio termine. Perché lo abbiamo fissato? Perché riteniamo che le economie che si riescono ad ottenere con una massa critica di clienti di quest'ordine di grandezza siano significative, riteniamo che per essere player in questo mercato si debba avere una dimensione crescente superiore ai 2,5 milioni di clienti, e questo era il motivo per il quale già nel piano industriale avevamo identificato quel target come uno dei target core che dovevamo conseguire. Essere competitivi vuol dire avere non solo capacità di offerta, ma anche e soprattutto efficienza sul fronte del cost to serve, e le dimensioni da questo punto di vista contribuiscono. Il fatto e l'opportunità di poter raggiungere questo target con una sola operazione di un operatore qualificato con una customer base veramente di qualità in termini di churn rate, in termini di unpaid ratio, nei termini di quelle metriche che danno valore e che determinano poi la differenza nel valore di un cliente preso in un territorio da una società rispetto a un'altra società. E questo motiva anche, secondo quelle che sono le nostre valutazioni, e giustifica un pricing che face value può risultare superiore ad altre transazioni, però credo che la customer base di questa operazione nulla abbia a che vedere con molti esempi che sono stati fatti nelle settimane scorse da alcuni di voi. Detto questo, ovviamente la sfida adesso è quella di crearci sopra dell'ulteriore valore, trovando le opportune sinergie e opportunità assieme al resto del gruppo. Del secondo aspetto importante è che con Ascopiave non si è trattato di una transazione pura e semplice clienti per cassa, ma si è tradotta in un'operazione molto più articolata, di molto più ampio respiro, che da un lato crea una partnership sul mondo commerciale attraverso la creazione di un soggetto congiunto da 1 milione di clienti, perché lo ricordo ai 700.000 clienti che Ascopiave contribuiremo noi con 350.000 clienti, quindi 2/3 loro, 1/3 noi, abbiamo l'obiettivo di creare un soggetto da 1 milione di clienti che di per sé un stand alone basis è il settimo operatore a livello nazionale, e questo marca ancora una volta, a mio avviso, la portata di questo progetto. Dopodiché ovviamente c'è stato contestualmente anche una asset allocation, un reshuffling sui rispettivi portafogli della distribuzione gas. Nel nostro caso noi riteniamo che quanto abbiamo offerto ad Ascopiave vada a modificare la nostra capacità competitiva, il nostro ruolo in questa industry. Per converso, quell'asset lì si è rivelato di particolare interesse per Ascopiave. La combinazione di queste considerazioni hanno portato a costruire un'operazione che è anche molto diversa da come era stata inizialmente progettata, e che ha dato luogo appunto a una combinazione tra noi due che ha trovato le giuste sinergie da una parte e dall'altra. Ultimo elemento, lo ricordo, ed è importante che venga tenuto presente, questa è un'operazione nella quale facciamo degli asset swap che non determinano né da una parte né dall'altra dei cash out, quindi è un'operazione a cash balance zero. Poi avremo sicuramente altre occasioni in occasione del piano industriale per entrare poi nel merito di qualche dettaglio. Adesso consentitemi per un attimo, almeno per le prossime 24 ore, di continuare a lavorare, a incrociare le dita che tutto fili liscio come ci aspettiamo. Lascio il Presidente sul tema dei landfill che vi ha illustrato prima.
Eccomi. Ma per quello che riguarda la previsione di impatto sull'EBITDA del waste, calcolando quelle sole tre discariche lì, che peraltro di cui vi ho già dato la dimensione, calcolando la situazione di prezzi attuale, io penso che si possa immaginare su base annua, cosa che non sarà possibile nel 2019, perché qui metà anno era passato quasi tutto prima che entrassero in funzione. Comunque su base annua io credo che possa essere 16 milioni quello di tonnellate di EBITDA aggiuntivo che possono venire dalla contemporanea attività di tutte e tre le discariche, quelle due grandi e quella medio piccola che si è unita al corteo. Quindi questo è sicuramente un risultato conseguibile già a partire dall'anno 21 per avere l'anno pieno. Poi nel frattempo vedremo se si aggiunge qualcos'altro da parte di chi ci deve dare le ultime autorizzazioni qui nell'area nostra.
Scusate, un brevissimo follow-up. Questi 16 milioni di contributo dalle discariche sono già inclusi nei target del business plan oppure no? E poi riguardo alla prima domanda, se è possibile avere un'indicazione sui margini di supply, come sono evoluti negli ultimi mesi, compresi in confronto con l'anno scorso. Grazie.
Ma onestamente la domanda mi coglie anche un po' impreparato, perché è talmente recente la vicenda, come vi dicevo, e certamente non è roba di quest'anno. Dal punto di vista della presenza nel nostro budget, credo che pur non potendo esserci la precisione, perché non sapevamo se l'acquisizione la facevamo a luglio, a giugno o a maggio, ecco, di questi elementi qui che possono variare l'apporto nel 2019, certamente erano previsti questi sforzi significativi. Non ricordo in questo momento se ci fossero con un numero pienamente corrispondente a quello che poi si è determinato per le acquisizioni. Quindi se parliamo dell'anno 21, la cifra che vi ho dato è una cifra assolutamente affidabile e prevista anche a piano.
Per quanto riguarda i margini del mercato, li vedete lì rappresentati sempre a pagina 6 in quei 10,6 milioni. È ovvio che questo qui, i 10,6 milioni, riflettono diverse componenti. La prima cosa che la customer base è cresciuta di quasi 200.000 clienti da un anno all'altro e quindi questo dà un apporto aggiuntivo alla redditività del business. La seconda cosa che abbiamo avuto un contributo sul business ongoing dell'attività commerciale elettrica, certamente dell'ordine di qualche milione di euro aggiuntivo, è andata bene. E dal punto di vista del gas siamo riusciti a offsettare completamente gli effetti derivanti dalla climaticità piuttosto mite del primo trimestre, a cui certamente ha dato un contributo positivo il gelido aprile e inizio maggio, ma non certamente nella misura di cui avevamo sofferto a febbraio e marzo. Quindi direi dal punto di vista dei volumi like for like, qualche volume in meno a parità di customer base, compensato da qualche margine in più.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti. La prima domanda è sul water distribution business. Si è visto un performance molto buono che è stato spiegato per efficiency gains e anche le premialità di questo business. Le volevo chiedere se ci può dare il dettaglio di quanto è stato il contributo di queste premialità nel water distribution business. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul waste management business. Ovviamente mi era sorpreso un po' il flattish performance durante la prima metà dell'anno con questa problematica dei landfills. La cosa che mi interessava capire è con questi tre progetti che ci avete spiegato che vi permetterò di espandere la capacità, per quanti anni possiamo essere tranquilli o per quanti mesi possiamo essere tranquilli che con un mercato che è molto brillante non avrete più questo problema di landfill, che è molto painful perché ovviamente non permette prendere in pieno l'opportunità che c'è. Mi è sembrato di capire che il Presidente parlava anche che state lavorando in altri progetti, no? Senza voler sapere il nome e cognome, mi chiedevo se ci potete fornire un'idea di dimensione, di quanto di rilevante sono queste landfill project dove state lavorando, se è qualcosa che realisticamente si può completare nel breve termine e l'impatto che questo potrebbe avere la possibilità di espandere ulteriormente il business. E l'ultima domanda che avevo era sul business supply e l'accordo con Ascopiave. Ovviamente mi interessava molto capire la velocità di espansione soprattutto nel mondo elettrico della società, che continua a essere molto significativa. Sì, ci potete fornire delle idee perché era così capace di crescere nel mercato supply e particolarmente nell'electricity supply, e in quel contesto l'operazione Ascopiave come la leggete voi, no? Il premium, come è stato menzionato prima, è stato considerato alto. Se voi vedete che il rationale di questa operazione è più nel cross-selling opportunities o la possibilità di migliorare la redditività attraverso operational improvements, tutte e due, qualunque idea o chiarezza su questo sarebbe molto utile. Grazie.
Comincio io col mondo del waste, col mondo del water. Come ho detto, dei 10 milioni di redditività in più possono essere ricostruiti come segue. 2 milioni sono collegati alle efficienze di costo, a cui si aggiunge 1 milione di marginalità sui cosiddetti lavori conto terzi, cioè i lavori che facciamo per nuovi allacciamenti o cose di questo genere. Dei restanti 7 milioni di miglioramento ce ne sono un paio riconducibili alla premialità sulla qualità, e la parte restante invece è maggiori ricavi conseguenti agli investimenti realizzati lo scorso anno aggiuntivamente rispetto agli ammortamenti e a qualche partita che abbiamo sempre di recupero di anni pregressi che ormai si stanno esaurendo, ma qualche piccola coda ce l'hanno ancora, almeno nel 2019. Questo è il breakdown pezzo per pezzo dei 10 milioni. Salto a rispondere alla domanda sul supply e a Ascopiave. Innanzitutto, come avevamo già rappresentato nella comunicazione all'atto della sottoscrizione del term sheet, noi ci aspettiamo di fare il closing di questa operazione una volta acquisita l'autorizzazione antitrust e altre cose che dobbiamo fare alla fine dell'anno, quindi è il 2020, il primo anno nel quale questa operazione darà e inizierà a lavorare, quindi per questo anche vi abbiamo rimandato alla presentazione del piano industriale per alcuni approfondimenti. Tuttavia, rispetto alla domanda che tu facevi, certamente qualche efficienza è possibile, ma è soprattutto sul miglioramento e l'ampliamento della customer base, quindi è, come potremmo dire, revenues driven questo deal, in quanto giustamente riteniamo, come tu sottolineavi, riteniamo vi possano essere delle opportunità aggiuntive sul cross-selling della fornitura elettrica rispetto alla customer base che oggi è prevalentemente gas. Aggiungo però anche la vendita di servizi VAS che sulla nostra customer base hanno già raggiunto oltre le 50, hanno già, diciamo, i clienti hanno già raggiunto i 50.000 unità in veramente 6-12 mesi da quando li abbiamo avviati questo tipo di servizi, e poi ovviamente ci sono tutta una serie di ottimizzazioni che potranno essere realizzati nel corso degli anni. Questa è, diciamo, la prospettiva su cui ragioniamo. Poi ovviamente nel fare le valutazioni ci siamo fatti alcune stime e considerazioni nostre in termini di sinergie potenziali, che erano però valutazioni outside in. Adesso speriamo dalle prossime settimane, alla fine dell'anno, quando predisporremo il piano industriale, saranno delle valutazioni inside in, e quindi saremo molto molto più precisi e puntuali nel presentarvelo nei prossimi mesi. Comunque il sottostante è certamente quello che tu sottolineavi, arricchito delle considerazioni che facevo. Poi c'era la terza domanda sul tema della lascio la parola al Presidente.
La previsione in avanti credevamo fosse sufficiente, quella che abbiamo preparato per oggi con queste un po' di sorprese. Il valore di queste tre discariche in termini di utilizzazione, se si può fare un ragionamento così di pieno utilizzo per lungo tempo, ma meno di 5 anni certamente non sarà, cioè, noi per 5 anni quel problema lì non vogliamo neanche sentirlo nominare. Poi vi ho già detto che abbiamo anche in tasca qualche altra aggiunta che ci viene dalla nostra storia, perché erano già nostre discariche in casa nostra e delle quali ci manca il rinnovo dell'autorizzazione, ma non siamo certamente così soffocati come siamo stati un paio d'anni fa. Quindi questa è un po' la prospettiva in termini di durata, probabilmente anche un po' prudente, ma teniamo anche conto che non tutte le discariche vanno bene per tutte le tipologie. Voi sapete bene che io ho parlato anche di un'attenta riserva di spazio guardata dal punto di vista dei rifiuti industriali, quindi non è che possiamo calcolare che questi abbiano la stessa densità o la stessa livello di quantità richiesto da quello che poteva essere un'abitudine di discarica per rifiuti urbani. Chiaramente queste sono un po' dei gioielli, non ce ne sono tante in giro, e ovviamente siamo andati a scegliere fior da fiore. In questi casi sono state due acquisizioni importanti. Quindi credo che staremo anche attenti noi a non consumare troppo presto gli spazi che ci siamo conquistati, e soprattutto a metterci vicino dell'altro, perché questo certamente è un tema su cui stiamo continuando a lavorare. Ecco.
Interessante, grazie.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera. Io volevo chiedere quant'è il miglioramento atteso sugli oneri finanziari, quindi i minori oneri finanziari attesi a valle delle operazioni di rinegoziazione del debito, quindi come effetto netto su base annua rispetto al 2018, quanto coprirà il miglioramento. E volevo sapere se queste operazioni anch'esse erano già incluse nelle vostre considerazioni di piano strategico e di generazione di cassa. Volevo chiedervi se avevate avuto modo di dare un'occhiata al documento di ARERA sul futuro del dispacciamento, che oggi ha contribuito, per quanto dimensionalmente piccola per voi, parecchio, apre all'opportunità che i distributori partecipino con servizi complementari a quelli che fa Terna nella gestione del dispacciamento. Volevo capire se questo è in effetti un'opportunità per una società come ERA o se qualcosa che rimane fuori dal vostro radar screen. E volevo ritornare un attimo sull'electricity, sull'energy in generale, e volevo capire a questo punto, su base annua, qual è l'effetto negativo che vi aspettate dalla perdita di marginalità sulla salvaguardia considerati i recuperi, e volevo capire se è qualcosa nell'ordine dei 15 milioni di euro, immagino, o qualcosa del genere, se può confermarmelo. E volevo proprio solo un flash, non voglio chiedervi un ulteriore approfondimento perché l'avete già detto tante volte, però volevo sapere se c'è un aggiornamento sulla discussione del progetto Daga in Parlamento. Grazie mille.
Benissimo, mi tengo il gioiellino del Daga per, come ultimo elemento. Ti rispondo con la cosa più semplice: per quanto riguarda la salvaguardia, sì, avendo come si dice, essendo riusciti a fare il netting sul primo semestre, l'attesa per la chiusura d'anno sia che possa pesare per tra 10 e 15 milioni, facciamo più il tifo per 10 che per 15. Dal punto di vista del documento di consultazione per il dispacciamento digestibile dai distributori, onestamente stiamo cercando di studiarlo e di capirlo, non ti saprei dare una risposta oggi, onestamente non so darti una valutazione, dobbiamo rinviare questo tema quando avremo capito un po' meglio, approfondito un po' meglio quelle che possono essere le implicazioni che ne derivano. Ti risponde poi Moroni sul tema degli oneri finanziari, ricordandoti solo che rispetto allo scorso anno siamo riusciti a limare l'onere finanziario complessivo del gruppo da 3,7 a 3,5, ovviamente going forward. Per quanto riguarda il Daga, Daga oggi come oggi onestamente ci sono tante, come potremmo dire, chiacchiere in giro, ma non ci sono punti fermi. Abbiamo più volte sentito ripetere che nell'ambito del programmetti di governo questo era uno dei capitoli che veniva ricompreso. Mi sembra che in questo momento ci siano altre priorità su cui si stia concentrando l'attenzione. Sappiamo che il gruppo, cioè che l'onorevole Daga sta lavorando a una versione 2.0, l'auspicio è che non sia peggio della 1.0, perché altrimenti veramente sarebbe un po' come continuare a farsi del male. Rimaniamo comunque convinti che di una riforma di questo tipo non ce ne sia proprio bisogno e che questo settore abbia bisogno piuttosto di stabilità e visibilità come negli ultimi anni si è riuscito a conquistare e i cui effetti si vedono, perché non mi sono soffermato, ma quest'anno noi abbiamo incrementato gli investimenti sul ciclo idrico di 10 milioni di euro ed è un numero importante perché è il 10% in più di quanto abbiamo realizzato l'anno scorso. Lo possiamo fare perché c'è un certo tipo di struttura, di visibilità, di assetto operativo che valorizza competenze e dimensioni industriali. Se vogliamo rinunciare a tutto questo.
Sugli oneri finanziari il confronto non è così semplice, possiamo provare a fare un calcolo semplicemente sulla parte di indebitamento lordo. Con questo 0,02% di vantaggio che impatterà sul secondo semestre e che ci porterà a un milione e mezzo di vantaggio. Dall'altra parte però bisogna tener conto che l'applicazione dell'IFRS 16 nel primo semestre ha impattato con 1,8 milioni di oneri finanziari in più, perché come sapete l'applicazione del principio dà un contributo un po' a livello di EBITDA perché va a eliminare i canoni trasformando poi asset che hanno un ammortamento e una parte di onere finanziario, quindi stiamo parlando di oneri finanziari figurativi, però impattano sul totale della gestione finanziaria. In più l'anno scorso avevamo avuto un contributo da una società controllata di un dividendo che netto netto alla fine dell'anno impatterà circa una milionata in meno in termini positivi, quindi bisogna tener conto un po' di questi aspetti per avere una consideration complessiva degli oneri totali di quest'anno. Comunque l'effetto sul costo del debito dovrebbe essere quello che ho detto all'inizio.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Sì, buon pomeriggio, grazie per Dunque, in realtà praticamente già tutte le domande hanno avuto risposta e allora vi chiedo una cosa riguardo al vostro interesse che ormai è ufficiale per quanto riguarda la fusione tra AGSM Verona e AIM Vicenza. Anche voi avete espresso un interesse ufficiale, volevo capire quanto potete dirci di più, visto che in questo caso, non, ad esempio nel caso di Ascopiave, come ci avete spiegato, c'erano molto chiaramente, avevate un asset nella manica che avete ben sfruttato a vostro vantaggio, qua invece di cosa stiamo parlando, penso completamente differente come situazione.
Beh, è una situazione differente, però peraltro restiamo tutti in attesa di capire qual è il disegno e come proseguirà, quindi l'unica cosa che posso dire è che se nasce come un progetto per creare una realtà nel Veneto, il nostro gruppo nel Veneto in questo momento singolarmente è la realtà più grande dal punto di vista della gestione nel Veneto e / Friuli Venezia Giulia, sia dal punto di vista delle attività regolate nel loro complesso, quindi acqua, elettrico, gas, sia dal punto di vista anche delle attività nell'ambiente, e quindi credo che sia giusto da parte nostra osservare cosa succede nel resto del territorio del Veneto, che abbiamo sempre dichiarato essere un territorio al quale guardiamo con grande attenzione. Credo che in questo momento qui non siamo oltre questa situazione qua. Si legge molto sulla stampa, ma che leggiamo anche noi come voi, ma per il resto credo che siamo tutti un po' in attesa di capire quali siano le definitive intenzioni degli amministratori, dei sindaci di queste due realtà.
Grazie.
La prossima domanda è di Federico Pezzetti di Intermonte. Prego.
Sì, buon pomeriggio. Io volevo soltanto chiedervi un chiarimento ulteriore sull'acquisizione dell'Enfield di Pistoia sull'ulteriore milione di Ravenna e Cordenons. No, mi sembra che la vostra indicazione di un EBITDA intorno ai 16 milioni su base annua possa essere considerata un pochino conservativa. Allora volevo giusto capire su quale ipotesi di utilizzo della capacità annua è fatta, quindi insomma in altri termini capire un pochettino qual è il margine che vi attendete a livello di unitario, insomma di tonnellata, se ci sono, come dicevate prima, alcune differenze tra le tre landfills, quindi un commento ulteriore su questo. E poi, sempre legato a questo, si parlava dell'ulteriore capacità che potrebbe arrivare, se non sbaglio accennavate a Modena nell'ultima conference call, circa 1,5 milioni di tonnellate, se non ricordo male, e niente, quindi mi sembra di capire che ragionevolmente entro la fine dell'anno, quindi inizio del 2020, ci si possa aspettare anche l'entrata in esercizio di questo landfill, è collegato a questo anche qui che tipo di margine per a tonnellata ci si può attendere. Grazie.
Allora, non ci lasciate mai godere però per essere andati avanti con questi sereni, già ci chiedete cosa viene dopo. Allora, per quello che riguarda oltre le tre discariche di cui abbiamo parlato prima, dandovi anche la capacità certa e disponibile, abbiamo indubitabilmente dell'altro che è rappresentato da tre casi, di cui due di buona dimensione e uno piccolo, che sono nel nostro territorio e sui quali abbiamo in atto la ricerca di portare a termine la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'intervento. Queste non sono risibili in termini di dimensione, però non essendoci ancora l'autorizzazione non le ho conteggiate né da una parte né dall'altra, perché sarebbe stato imprevidente. Ecco. Questo da un punto di vista. Il secondo punto di vista che dovete tenere in conto è che mentre la capacità di ciascuna di queste o progetti o discariche realizzate è certa, come la Mater, C'è un aspetto che è incerto, quello dell'autorizzazione, e anche che dal momento in cui arriva l'autorizzazione, molte volte c'è un periodo, anzi quasi sempre, essendo già un riciclo di attività su siti che già hanno funzionato, di sgombero e riadattamento al nuovo utilizzo, che porta via mediamente tra l'anno e mezzo e 2 anni. Quindi dal momento in cui arriva l'autorizzazione dobbiamo sapere che, ed è per questo che ci preoccupava tanto che quella diciamo fase intermedia, quel cuscinetto di tempo che c'è, non fosse coperto dalle acquisizioni che abbiamo fatto. Questo invece oggi ci mettono in condizione di non avere la pistola alla tempia e di poter continuare a fare le nostre battaglie per ottenere le autorizzazioni e da quel momento avviare i lavori di adattamento. Uno di questi casi, uno dei due grossi, è proprio quella discarica a cui lei faceva riferimento, è proprio nella provincia di Modena, che era già una discarica che abbiamo usato per alcuni anni e che adesso andava riconfigurata con una modalità molto particolare di attivazione di landfill mining, che è una modalità che richiede lo svuotamento della discarica preesistente e la preparazione del terreno per entrarci con una nuova iniziativa. Quindi su queste qui sarei più prudente, se non altro per scaramanzia, a fare delle previsioni di tempo su quelle che ancora non ci sono. Su quelle che ci sono invece sono andato a vedermele tutte e due appena partite, devo dire con grande soddisfazione, perché sono due realtà molto grandi e molto ben tenute e di conseguenza preferiamo goderci la prospettiva di potercele utilizzare anche senza troppa velocità, ecco. Cioè utilizzandole con il dovuto garbo, perché poi quando si resta senza ci si rende conto che si fa fatica a chiudere il cerchio di cui parlava prima Stefano. Quindi oggi diamo quello che è certo, abbiamo quantità, vi abbiamo dato una previsione, una stima di quello che può essere l'impatto sull'EBITDA a partire dall'anno 21, perché è su base annua, e dopo vediamo da qui ad allora se arriva a casa uno o due delle pratiche che abbiamo messo in corso, e probabilmente con quelle andiamo ad arrotondare ulteriormente, però con una serenità che da un paio d'anni facciamo fatica ad avere su questo terreno.
Sì, scusate, io non volevo chiedervi troppo riguardo il futuro, la mia domanda era più sull'EBITDA tonnellata di quelle che avete già che avete presentato oggi, forse però chiedevo un pochino troppo e quindi rimaniamo sui 16 milioni complessivi e appunto.
Ma guarda, la risposta è molto complicata, perché ti spiegava prima il Presidente, ci sono una molteplicità di codici,
sicuramente.
Diventa difficilissimo, potrei dirti che ci sono almeno 100 codici che hanno ovviamente margini diversi, quella di Cormons che riceve rifiuti speciali di derivazione urbana ovviamente ha una marginalità un po' più bassa, quella della Toscana di Pistoia invece, che copre codici molto più ampi, è perfettamente strumentale alle attività che abbiamo in quel territorio di waste recycling e dell'altra piattaforma, per cui non ragioniamo neanche in termini di margine per tonnellata smaltita, ma di margine per tonnellata gestita, perché c'è prima il trattamento per fare la selezione e recuperare quanto possibile e poi la parte di smaltimento diventa ancillare nell'ambito del contratto complessivo e quindi il margine diventa un margine combined su più attività.
Perfetto, perfetto. Grazie per il chiarimento, grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. La prossima domanda è un follow-up di Enrico Bartoli di Main First. Prego.
Sì, scusate, un brevissimo follow-up. Se ci potete aggiornare un po' sulle discussioni in atto a livello politico, a livello regolatorio riguardo alla liberalizzazione dei clienti da metà del 2020, se ritenete che la data sia ancora raggiungibile oppure se sono possibili ulteriori slittamenti, in particolare considerando che non mi sembra di aver visto nessuna proposta concreta riguardo ai criteri di eventuale allocazione dei clienti di Enel. Grazie.
Ma rispondo con la posizione espressa dal Presidente dell'Autorità nel corso della sua relazione presso il Parlamento meno di un mese fa, 3 settimane fa se non ricordo male la data, ha detto che un'ulteriore proroga sarebbe estremamente dannosa per il sistema italiano e che quindi bisogna fare tutto quanto possibile affinché ciò non avvenga, e l'autorità in questo senso si sta muovendo e lo ha fatto anche nelle ultime 2 settimane, quindi noi rimaniamo confidenti sul fatto che quella sia una data che verrà rispettata.
Grazie.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Noi vi ringraziamo e vi salutiamo e vi auguriamo ottime ferie a partire dalla settimana prossima. Grazie, arrivederci.